Berlusconi, il rapimento, Spinelli, Costa, Caro, il Bunga Bunga. Troppi misteri nel sequestro del ragioniere che da 30 anni gestisce le finanze segrete dell'ex premier, compresi i pagamenti a rubi o gettine. I banditi intercettati parlano di 8 milioni di riscatto. Berlusconi denuncia con 31 ore di ritardo. Tutto nasce a Bari, la città di Tarantini, Mascali, Massari, Milosa. Spinelli, sequestro d'affari. Al uomo che tiene la cassa di Berlusconi furono proposte notizie su Fini e Mondadori. Di Davide Milosa. Milano. La moglie prepara la cena. Il rumore dell'ascensore al piano avverte dell'arrivo del marito. Poi il dramma. Ho aperto la porta e ho visto due persone che hanno afferrato mio marito, erano mascherate e armate, lo hanno spinto in casa. La scena prosegue, lo vedevo che perdeva sangue dalla bocca. 15 minuti prima delle 10 di sera del 15 ottobre. Ottavo piano di uno stabile signorile nel comune di Bresso, Interland, a nord di Milano. Giuseppe Spinelli, tesoriere dell'ex premier Silvio Berlusconi, siede accanto alla moglie sul divano del salotto. I banditi stanno in piedi, armi in pugno e passamontagna calati sul volto. È un mondo di merda, dice uno dei due, e queste cose non andrebbero fatte. La signora Spinelli tiene un rosario in mano. Io e mio marito abbiamo cominciato a pregare. Dopodiché i rapitori squadernano la richiesta, 35 milioni in cambio di materiale informatico in grado di salvare il cavaliere dalla sentenza di secondo grado che lo ha condannato a pagare 560 milioni di euro a Carlo De Benedetti. Sul piatto del ricatto c'è il lodo Mondadori. Spinelli, che solo pochi minuti prima si trovava ad Arcore, dovrà portare la richiesta a destinazione. Il sequestro lampo è appena iniziato. Si concluderà alle 9 del mattino del 16 ottobre, dopo che Spinelli, davanti ai rapitori, parla al telefono con Berlusconi e gli riferisce del contenuto esplosivo dei documenti. Dirà, mentendo, di averli visti e ne assicurerà l'importanza, spingendo per il pagamento. Il cavaliere, però, vuole prima visionare il contenuto. La trattativa viene sospesa. È in questo momento che la ricostruzione dei fatti lascia spazio a qualche domanda. La prima, il riscatto è stato pagato, i PM sostengono di sì. 8 milioni di euro. La pista del denaro, però, grazie alle intercettazioni, inizia a materializzarsi il 9 novembre. Torniamo, invece, alla mattina del 16 ottobre. Terminato il sequestro, Spinelli, dopo essere stato ad Arcore, sarà portato in una località segreta dalla scorta dell'ex premier. Oltre 24 ore dopo, un fax dello studio legale Ghedini Longo arriva in procura a Milano. In quel momento i magistrati vengono a conoscenza dei fatti. Nei giorni successivi, Giuseppe Spinelli e la moglie Anna Rasconi sono convocati davanti al procuratore aggiunto Ilda Boccassini. Ricostruiscono l'irruzione, la richiesta, la telefonata all'ex premier. I magistrati indagano per un mese. Ieri mattina gli uomini della squadra mobile di Milano, coordinati da Alessandro Giuliano, hanno arrestato 6 persone, 3 italiani e 3 albanesi ritenuti responsabili del sequestro dei coniugi Spinelli. Tra questi c'è Francesco Leone, pluripregiudicato barese, già collaboratore di giustizia. È lui l'uomo che Anna Rasconi assieme al marito indica come il capo e come quello che calzava scarpe rosse con stringhe nere. Le stesse indossate da un uomo filmato al telefono pubblico fuori dalla stazione di Mallate, Varese. È il pomeriggio del 15 ottobre e il personaggio, poi identificato in Leone, chiama 2 volte casa Spinelli. da quel dato agganciato analizzando i tabulati del cellulare del collaboratore del cavaliere, gli investigatori partono per dare nomi e volti ai rapitori. Tra questi c'è l'albanese Lirjan Tanko, anch'egli presente in casa Spinelli. Leone, invece, arriverà in un secondo momento. È lui il terzo uomo che, stando alle dichiarazioni della moglie di Spinelli, ha un colloquio riservato con il ragioniere di Berlusconi. In quel momento vengono mostrati il foglio e il DVD del ricatto. Il materiale informatico, però, non può essere visionato perché non compatibile con il PC di casa. Davanti ai magistrati, Spinelli ricorda, sul foglietto c'era scritto, in alto lodo Mondadori, De Benedetti, l'indicazione di due avvocati, i nominativi dei magistrati di primo grado, il dottor Forno, ovvero il PM che ha le fasi iniziali del Ruby Gate e che nulla ha a che fare con il processo civile sulla casa editrice di Segrate. Nel documento, ricorda Spinelli, si fa cenno a una cena tra Gianfranco Fini e i magistrati, cena durante la quale il presidente della Camera li avrebbe pregati di aiutarlo mettendo in difficoltà Berlusconi. Vero, falso, l'indagine è solo all'inizio. A oggi, infatti, il dossier sul lodo Mondadori non è stato ritrovato. Come gli 8 milioni di cui parla Leone con Alessio Maier, anche lui finito in carcere. Il 12 novembre Leone chiede, a dove li mettimo i soldi? Risposta, in Svizzera facciamo quello facciamo. È proprio Maier, secondo l'accusa, l'uomo dei soldi e che prima del sequestro apre due cassette di sicurezza. Quelle perquisite sono tre. Qui, stando alle intercettazioni, il denaro sarebbe arrivato per poi ripartire verso Lugano grazie all'aiuto del direttore della Raiffeisen Bank. I buchi nella ricostruzione, perché denunciare così tardi? Sono diverse le incongruenze, dai soldi effettivamente versati al contenuto dello scambio proposto dai sequestratori. Di Antonella Mascali, Milano. L'unica certezza di quest'ultima storiaccia che ha a che fare con Silvio Berlusconi è il sequestro di Giuseppe Spinelli e di sua moglie Anna. Il resto sono dubbi, tanti punti di domanda. La denuncia in ritardo. Per 31 ore e 22 minuti i coniugi Spinelli non hanno denunciato di aver subito un sequestro. Il cassiere di Berlusconi ha parlato soltanto con il suo datore di lavoro e con l'avvocato Niccolò Ghedini. Secondo le testimonianze delle vittime riscontrate dalla squadra mobile e dalla polizia giudiziaria, il sequestro comincia alle 2145 di lunedì 15 ottobre e si conclude alle 9 del 16 ottobre. La prima segnalazione alla Procura di Milano, però, arriva via fax solo alle 1622 del 17 ottobre. Il 18 ottobre c'è una formale denuncia. Perché viene preso tempo? Berlusconi ha voluto verificare se i sequestratori avessero materiale per lui interessante o pericoloso. Sicuramente non pensa ad altro. Il 16 ottobre adduce motivi di salute e annulla un pranzo con il premier Mario Monti. Il 17 salta il congresso del PE a Bucarest. Il 18, dopo la denuncia, in Sardegna, alle 1930 scatta l'allarme. Davanti a Villa Certosa c'è una scatola con la scritta «Per Silvio Berlusconi». Fortunatamente contiene solo petardi e frasi minacciose. Il ricatto. Secondo la versione di Spinelli, i banditi volevano 35 milioni di euro in cambio di materiale interessante sul lodo Mondadori e la rapina del secolo, come ha definito Berlusconi la sentenza di condanna della Fininvest a risarcire con 560 milioni la CIR di Carlo De Benedetti per lo scippo della casa editrice grazie a una sentenza comprata. Dal racconto di Spinelli si può intuire o che i banditi hanno provato grossolanamente a estorcere denaro, o che Spinelli potrebbe non aver riferito ai magistrati quanto effettivamente minacciato dai sequestratori. Il terzo uomo, Francesco Leone, nostra direzione redazionale, mi ha fatto vedere un foglio A4, un po' ingiallito e sgualcito. In alto c'era scritto Lodo Mondadori, De Benedetti, l'indicazione di due avvocati, di cui una donna, i nominativi dei magistrati di primo grado, il dottor Forno, questo nome me lo ricordo bene, secondo grado c'era il nome di un presidente e di un giudice a latere, ma non ricordo i nomi dei magistrati indicati, una cena di fini con i magistrati e i nominativi per quello che ricordo erano gli stessi indicati nel primo e secondo grado, il nome che ricordo sicuramente è quello di Forno. Dunque Spinelli ricorda solo il nome di Forno. Ma Pietro Forno, procuratore aggiunto di Milano, non si è mai occupato di Lodo Mondadori. È invece uno dei PM del processo Ruby. Quindi o i sequestratori hanno citato nomi a caso in merito al Lodo Mondadori, o hanno millantato qualcosa che ha a che vedere con la vicenda Bunga Bunga. Il materiale del ricatto. I presunti documenti del ricatto, almeno finora, non sono stati trovati. Né il foglio, né altro materiale descritto da Spinelli. Il ragioniere ha raccontato che i sequestratori gli hanno proposto di vedere il contenuto di una chiavetta e un DVD, ma ha sostenuto il computer della moglie, vecchissimo, non ha funzionato e a quello della figlia, non sono partiti i comandi. I sequestratori gli avrebbero spiegato che i sistemi erano incompatibili. Riscatto. In una telefonata intercettata dalla polizia, Alessio Maier e Francesco Leone fanno riferimento a 8 milioni di euro che vogliono portare in Svizzera dopo averli prelevati dalle cassette di sicurezza, sono stati arrestati prima. Quel denaro potrebbe essere il riscatto pagato per la liberazione dei coniugi Spinelli. È una possibilità su cui sta lavorando la Procura di Milano e che viene riportata dal GIP nell'ordinanza di custodia cautelare. Il PM ipotizza che possa trattarsi di una parte del riscatto che potrebbe essere stato pagato in un momento successivo al rilascio degli ostaggi, ma non monitorato. Il GIP, però, non esclude, come gli inquirenti, che il denaro possa essere riconducibile ad altri affari illeciti di Francesco Leone. Il cavaliere calamita di ricatti. Dalla paura per il sequestro di Pier Silvio in poi, i problemi risolti in proprio ad Arcore. Di Gianni Barbacetto. La giustizia fa i date e la protezione privata sono due specialità di Silvio Berlusconi. Quando negli anni 70 riceve, come tanti imprenditori del Nord, minacce di rapimento e pressioni estortive dagli ambienti di Cosa Nostra, invece di correre subito dai carabinieri, cerca di sistemare le cose in famiglia. Lo confessa lui stesso in un'intervista del 1994 al Corriere della Sera. Rapporti con la mafia ne ho avuti una volta sola, quando tentarono di rapire mio figlio Pier Silvio, che allora aveva 5 anni. Portai la mia famiglia in Spagna e lì vissero molti mesi. Pier Silvio compie 5 anni il 28 aprile 1973. L'anno successivo arriva ad Arcore, da Palermo, Marcello Dell'Utri, ingaggiato come stretto collaboratore. Al seguito, ecco Vittorio Mangano, affiliato a Cosa Nostra, uomo d'onore della famiglia palermitana di Porta Nuova, si installa a Villa San Martino, assunto come fattore. Nei primi anni 70, Berlusconi sembra assediato dai siciliani sbarcati a Milano. Lo ammette anche Dell'Utri, quando conferma l'arrivo di una lettera anonima nei primi giorni del 1975, rammento solo che si trattava di una richiesta di denaro. Se Silvio non avesse pagato, suo figlio sarebbe stato rapito e ucciso. Arrivarono anche delle telefonate anonime. Berlusconi allora si allarmò. Eravamo ormai nel periodo estivo e così lui decise di andare all'estero con tutta la famiglia. Gli organizzai un viaggio in Spagna. Cose strane succedono ad Arcore in quegli anni. Non proprio cene eleganti. Effettivamente, nel 1974, quando Mangano stava già ad Arcore, furono rubati quadri e altri oggetti, rammenta Dell'Utri. La notte di Sant'Ambrogio, poi, il 7 dicembre del 1974, un gruppo di siciliani tenta, senza successo, di sequestrare un ospite, Luigi D'Angerio, appena uscito da una cena a Villa San Martino. Il culmine del pressing è una bomba che esplode il 26 giugno 1975 in una elegante palazzina di via Rovani, a Milano. Ma è impossibile collegare l'intimidazione a Berlusconi perché quella villa, che è il suo primo quartier generale a Milano, ufficialmente risulta essere di Walter Donati, uno dei suoi prestanome. L'indagine di polizia viene di fatto depistata, poiché Berlusconi lascia credere che sia, come scritto sul rapporto stilato dalla direzione centrale della polizia criminale della Società Generale Attrezzature gestita da Walter Donati, è la società che vendeva le case di Milano 2. Nel 1986, nuova bomba in via Rovani, che ormai è notoriamente casa Berlusconi. Ma per Silvio e Dell'Utri, intercettati, è una bomba rispettosa. Sì, questa cosa qui, da come l'ho vista fatta, dice Berlusconi, con un chilo di polvere nera, una cosa rozzissima, ma fatta con molto rispetto, quasi con affetto. Io penso che sia lui. Lui è Vittorio Mangano. Perché, scusami, tu spiegami perché uno debba mettere una bomba. Fatta proprio rudimentale, con un chilo di polvere nera. Per dire, faccio un botto, ma poi con molto rispetto. Quindi una cosa anche rispettosa e affettuosa. Segue sonora risata. Un chilo di polvere nera. Proprio il minimo. Come una raccomandata, caro dottore. Perché lui non sa scrivere, replica sganasciandosi Dell'Utri. Stamattina gliel'ho detto anche ai carabinieri. Io 30 milioni glieli davo, per 30 milioni. Poi si scoprirà che non era Mangano il buon tempone della bomba affettuosa. Piuttosto cosa nostra catanese, secondo i magistrati palermitani che hanno processato Dell'Utri per mafia. Niente risate, ma preoccupazione vera, 2 anni dopo, quando Berlusconi è intercettato al telefono con il socio Renato Della Valle, indagato per bancarotta. È il 17 febbraio 1988, sono messo male fisicamente e poi ho tanti casini in giro a destra e a sinistra. Ne ho uno abbastanza grosso, per cui devo mandare via i miei figli, che stanno partendo adesso per l'estero, perché mi hanno fatto delle estorsioni in maniera brutta, confida Silvio all'amico. È una cosa che mi è capitata altre volte 10 anni fa, e ora sono ritornati fuori. Senti, Silvio, gli dice Della Valle, vabbè, ma ai Saint Moritz, no. Se no ti dicevo se vuoi mandarli i figli anche qui a casa mia. E Berlusconi, grazie, li mando molto più lontani. Sai, siccome mi hanno detto che se entro una certa data non faccio una roba, mi consegnano la testa di mio figlio a me e espongono il corpo in piazza Duomo. Sotto ricatto per tutta una vita. Nei primi anni 90, quelli segnati dalla trattativa tra Cosa Nostra e Stato sono le filiali Standa in Sicilia a subire attentati. Berlusconi aveva comprato la Standa nel 1988. Interrogato a proposito nel 1996, Nel processo catanese su quegli attentati, Berlusconi dice di non sapere nulla degli incendi. Afferma che la Standa non ha mai pagato il pizzo, anzi non ha mai neppure ricevuto richieste di natura estorsiva. Mentre il gruppo Rinascente, per un episodio simile accaduto a Catania nello stesso periodo, aveva ammesso di avere pagato, minimizza perfino i danni subiti e condisce le sue risposte, lui solitamente così preciso e puntuale, con una lunga sequela di non so, non sono al corrente, non so essere preciso, non ho memoria. Negli anni successivi arriveranno le pressanti richieste di essere difeso da parte dell'amico avvocato Cesare Previti, sintetizzate, secondo un testimone, dal motto leggermente inquietante «Simul stabunt, simul cadent», «Insieme staranno in piedi, insieme cadranno». Il resto è in discesa, generoso Silvio aiuta gli amici. Passa 500.000 euro a Walter Lavitola, secondo le ipotesi d'accusa, per Giampi Tarantini, il fornitore di escort sulla piazza romana e sarda. Adelutri compra la villa sul lago di Como a un prezzo strepitoso, 21 milioni. Già che c'è, compra casa anche a un paio di testimoni del processo Ruby, il cantautore Mariano Apicella e il pianista Danilo Mariani. Ad altre testimoni, una quarantina di ragazze, passa una paghetta di 2.500 euro al mese. A eseguire i versamenti è il ragionier Spinelli, ora ultima vittima di una storia di intimidazioni e ricatti che sembra senza fine. Leone, il milanista di Bari che voleva i milioni di Silvio. Arriva dalla città della Baddario il criminale che ha sequestrato la famiglia Spinelli. Esperto di rapimenti lampo, fu collaboratore di giustizia di Antonio Massari. Bari. L'uomo dalle scarpette rosse, le superga con lacci neri, è stato un serio professionista. Sequestri lampo e rapine in banca, incluse fughe spettacolari dalle carceri, sin dagli anni 80, sono state la sua specialità. Il punto è, però, che non l'hai mai fatta franca. Francesco Leone, il 15 ottobre, ha tentato il colpo della vita, estorcere 35 milioni a Silvio Berlusconi, sequestrando il fidato ragionier Giuseppe Spinelli con la consorte Anna Rasconi. Colpo ordito se non bastasse, mentre Leone, per via dei suoi trascorsi, era sottoposto a sorveglianza speciale. Nato a Bari, la città delle ragazze di Giampi Tarantini e del primo Bunga Bunga, con di foto e audio da Palazzo Grazioli, Leone, classe 61, è considerato il capo della banda, formata per il resto da due italiani Alessio Maier e Pierluigi Tranquilli e i tre albanesi Ilirijan e Lauren Ktanko e Marijus Anuta. Ed è Leone il vero regista, stando agli atti d'accusa dell'operazione Spinelli. A Bari, negli ambienti della mala, lo chiamano Uguastat, che significa il guastato, aggettivo usato per indicare chi, tra le proprie virtù, non annovera un saldo equilibrio. E che il soggetto esageri lo dimostra il suo cursus honorum. Nel 1992 sequestrò il direttore di una filiale di Caripuglia, riuscì a farsi aprire il caveau della banca, uscendone con 1.200.000.000 di lire in valuta estera. Non agì da solo e si premurò di depistare le indagini, fotografò con una Polaroid il direttore della banca, stendendogli dietro un drappo con il simbolo dell'EBR, convinto di poter dirottare le indagini sulla pista terroristica. Risultato, arrestato e poi condannato. L'anno successivo gli riesce un'altra impresa clamorosa, evade dal carcere di Turi e continua a mietere successi nel suo ramo, sequestri lampo e rapine. Tra la Puglia e il Lazio, spesso travestendosi da poliziotto, ne mette a segno una dozzina. Nuovamente arrestato e condannato, siamo nel 2001. vanta anche un passato da collaboratore di giustizia. Le sue confessioni, sempre negli anni 90, furono allegate agli atti del processo Conte Ugolino, il potente clan barese di Cosola, salvo essere bollate come inaffidabili. L'uomo che ha sequestrato i coniugi Spinelli, vantando presunti filmati in grado di aiutare Berlusconi a livello mondiale, non ha il calibro del professionista imprendibile. E anche la sua banda che al telefono parla, e tanto, fino a descrivere cassette di sicurezza e conti in Svizzera, non sembra poi così irresistibile. Il più anziano, dopo Leone, si chiama Alessio Meyer, ragioniere, classe 1966, una passione per la produzione di lampade e luci a LED. Gli investigatori l'hanno rintracciato su Facebook. Vengono acquisite le foto da Facebook, scrivono gli inquirenti, e vengono comparate con le immagini dell'uomo che telefona con il cellulare dalla stazione di Mallate alle 1712 del 15 ottobre, constatandone la somiglianza. Sul suo profilo molte foto, il suo motto: ho una sola occasione di vivere. Voglio vivere cercando di dare il massimo di me stesso, e la sua occupazione ufficiale, titolare della società Uniled. Il terzo italiano ha 34 anni, nato a Palestrina, Roma, residente a Olivano Romano, si chiama Pierluigi Tranquilli e scrive: l'accusa aveva già ordinato una Ferrari 458 Spider. È incensurato, ed è l'unico della banda, tra il 17 e 18 ottobre, a essere in contatto telefonico con le utenze coperte del suo capo, 114 sms con Francesco Leone. Tranquilli, leggiamo negli atti, si lamenta del non riuscito trasferimento del denaro dalle banche in cui è custodito per le condizioni eccezionali venutesi a creare. Il riferimento è alla finta rapina in banca, inscenata dagli investigatori per impedirgli di accedere alle cassette di sicurezza. Tranquilli non crede a Leone e gli ricorda che da quel denaro dipende la sua stessa famiglia. Il suo ruolo, continua l'accusa, non è ancora chiaro. Potrebbe aver suggerito l'obiettivo da aggredire, ovvero procurato i documenti che Spinelli afferma di aver visionato durante il sequestro. Di certo, i tre italiani hanno lasciato una mole di tracce imbarazzante per chi ambisce al colpo del secolo. Il ruolo dei tre albanesi, invece, sembra riguardare soltanto le ore del sequestro. Gli inquirenti dubitano che avrebbero spartito l'intero bottino. Probabilmente sarebbero stati pagati solo per l'apporto prestato